File 50, pagina 296. Il suo collega, Hans Stark, ancora più giovane di lui, aveva messo sulla propria scrivania il motto «Compassione è sinonimo di debolezza». Con ragione Herbert Jäger scrive: «La durezza era, in un certo senso, la norma qualitativa dell'SS alla quale si doveva corrispondere. Niente era più temuto del fatto di essere considerati deboli. La durezza e l'autocommiserazione furono chiamate in causa al fine di ottundere la coscienza. Quest'ultima fu sopita anche dal fatto che tanto gli assassini quanto le loro vittime erano sradicati dal loro ambiente sociale normale. Le vittime ebree erano state, perlomeno, nel territorio del Grande Reich tedesco, già da lungo tempo isolate socialmente in modo sistematico, e questo isolamento era stato accettato dagli ariani. Le poche eccezioni non servono che a confermare la regola. Gli zingari erano da sempre emarginati, ma anche gli aguzzini, mentre prestavano il loro servizio, si trovavano da qualche parte all'est. Per di più, dato che le azioni omicide avvenivano nella massima segretezza, la tentazione di considerare come non avvenute queste azioni, anche di fronte alla propria coscienza, non era piccola, tenuto conto del fatto che avvenivano al di fuori di ogni controllo sociale. Chi poi avrebbe chiesto a casa che cosa era stato fatto a un anonimo ebreo in un bosco di Minsk o dietro al filo spinato di Auschwitz, chiede Hans Buchheim. A ciò si aggiungeva la fiducia che il dominio del nazionalsocialismo sarebbe durato 1000 anni, ovvero per un tempo incredibilmente lungo. Pensare di fare parte dell'élite di questo stato guida era allettante, dissociarsi da essa era invece pericoloso. Infine giocava la sua parte anche la martellante, globale, monotona propaganda dei nazionalsocialisti. Himmler scrisse che lottare strenuamente contro gli ebrei era una legge di natura, esattamente come la lotta dell'uomo contro una qualsiasi epidemia, come la lotta del bacillo, della peste, contro un corpo sano. Durante la sua prigionia in una cella di Norimberga, un generale delle SS disse: «Sono convinto che si predica per anni e per decenni che la razza slava è una razza inferiore e che gli ebrei non possono essere considerati esseri umani. Allora un simile risultato, appunto la compartecipazione senza obiezione agli omicidi di massa, è inevitabile». Fummo privati della facoltà di pensare. Questo lo facevano già altri per noi, disse ai suoi giudici Hans Stark, che era stato assegnato ad Auschwitz quando aveva 19 anni. Ogni tre parole ci sentivamo dire: «Gli ebrei hanno colpa di tutto, gli ebrei sono la nostra disgrazia, questo è quello che ci venne inculcato». Quanto più una persona era giovane, nel momento in cui veniva inserita nell'apparato di sterminio, tanto più forti erano gli effetti di questa propaganda globale. Sarebbe sbagliato considerare le SS come qualcosa di isolato. Reinhard Henkes diffida dal dimenticare che nella Germania degli anni hitleriani si era creato un tale clima che coloro che si sottoponevano al compito imposto loro dalla dirigenza nazionalsocialista di sterminare razze e popolazioni inferiori non avevano la sensazione di comportarsi così in modo asociale, di mettersi in questo modo al di fuori delle norme fondamentali della società. Alexander Mitscherlich confuta l'opinione che a posteriori, spesso e volentieri, è stata espressa e secondo la quale la feccia avrebbe compiuto assassini abusando del nome del popolo tedesco? A ciò egli replica: noi sappiamo però che gli Hus e i Bormann, i grandi e i piccoli, erano in sintonia con quasi tutti gli altri. Tutti sono stati contenti del fatto che gli ebrei venissero portati via come bestiame, così come furono tutti contenti quando le navi della Compagnia delle Indie salparono cariche di schiavi negri destinati alla morte. Per i ritardatari della storia si tratta dell'inconscio piacere che, massimo del paradosso, rimase inconscio persino per coloro che compirono l'esterminio con le proprie mani, per coloro che colpirono pesantemente con gli stivali della Wehrmacht e che spararono con le armi del nostro Stato. Si uccise per compiere fermamente il proprio dovere. Non si può affatto parlare di voluttà, secondo Biedermann. La grandezza del vero Marchese de Sade si ritrova molto raramente. Gli Himmler sono piuttosto dei legionari. Helmut Gollwitzer si spinge ancora oltre quando afferma che quegli inimmaginabili misfatti furono essenzialmente compiuti da persone normali cui una situazione storica generale consentì di dare sfogo alle proprie tendenze sadiche. Di questa situazione era colpevole tutto il popolo, così che gli assassini risultarono vittime della società come coloro che vennero assassinati. Anche ammesso che sia fatale mescolare o confondere la colpa in senso criminale con la corresponsabilità morale, essa non viene ridotta dal richiamo che Gollwitzer fa alla complicità morale. Laddove qualche segmento della società si rese conto della propria responsabilità, si riuscì a frenare l'esecuzione di crimini. Hitler pose fine all'uccisione in massa di malati mentali di nazionalità tedesca in seguito alle reazioni negative di vasti gruppi sociali, cui fecero cassa di risonanza alti esponenti della gerarchia ecclesiastica. Le uccisioni di ebrei, zingari e slavi da qualche parte all'est non suscitarono alcuna reazione paragonabile a questa. Di conseguenza, agli uomini dell'SS poté essere inculcato che portavano a compimento azioni di cui non si poteva parlare, ma di cui si doveva essere orgogliosi, che non potevano essere affidate agli uomini comuni e il cui valore avrebbe potuto essere apprezzato nel modo giusto solo dalle generazioni a venire. Così essi furono infine in grado di uccidere ebrei e zingari con la mentalità da cacciatori di laboratorio che distruggono insetti. Ciò deve essere preso alla lettera. Infatti quegli uomini dell'SS che furono addestrati per l'impiego del gas tossico furono chiamati disinfestatori, desin Factoren. Sui cittadini di lingua tedesca, né la propaganda nazionalsocialista né l'atteggiamento generale dei tedeschi riuscirono ad avere un effetto così persistente come lo ebbero invece su coloro che erano cresciuti nel Terzo Reich. Su di essi si agì con mezzi più semplici. Stefan Bareschi, che fu mandato in servizio ad Auschwitz quando aveva 22 anni, fornì davanti al tribunale di Francoforte una descrizione molto efficace di come questi ragazzi giovani e un po' primitivi venivano plasmati ad Auschwitz. Durante una delle sue uscite estremamente spontanee, Bareschi esclamò nella sala del tribunale: «Ci facevano assistere a film istiganti come Jude Suss e Om Kruger e che conseguenze ne derivavano per gli internati. Le guardie assistevano alla proiezione e l'indomani i prigionieri se ne accorgevano». Erich Kollagen si ricorda che lui e altri ebrei della compagnia di disciplina di Sachsenhausen furono picchiati dopo che l'SS la sera prima avevano assistito al film Judas Suss. Bareschi descrisse anche al tribunale di Francoforte come questi giovani cittadini di lingua tedesca venissero addestrati a eseguire qualsiasi ordine. Una volta sbottò: «Io ero ad Auschwitz, lì ne hanno ammazzati a migliaia. C'è stato detto che era una legge, che bisognava fare così. Ce lo aveva detto il comandante di Lager Schwarzhuber durante l'insegnamento. Ci avevano detto che bisognava mandarli alle camere a gas. L'insegnamento ci veniva impartito da ufficiali e da civili. Ci avevano detto che era necessario sterminare gli ebrei. Io non sono bravo a parlare. Lei mi deve aiutare, signor Presidente. Qualcuno ha chiesto: ma che cosa ha fatto questa gente? C'è stato detto che avevano buttato del veleno nelle fontane e che avevano compiuto sabotaggi. E quando noi abbiamo chiesto, anche le donne e i bambini, ci hanno detto per tutta risposta: quando siete in prima classe, usate il libro di testo per il primo anno di scuola e non quello per la quinta classe. Quando il presidente del tribunale gli chiese se intendevano con ciò dire che essi non erano ancora in grado di capire, Bareschi rispose: precisamente ci venne detto, lo saprete più tardi, ci venne anche detto che tutto quello che Hitler faceva era legge. Quando gli venne chiesto nella sua cella a Norimberga se non avrebbe potuto rifiutarsi di eseguire un ordine, Hess rispose: no, in base a tutta la nostra formazione militare, semplicemente non ci venne neppure il pensiero di rifiutarci a un ordine, indipendentemente da quale fosse. Hess aggiunse anche: mi sembra che voi non possiate capire il nostro mondo, era naturale che io dovessi obbedire agli ordini. Scrivendo le sue memorie durante la prigionia a Cracovia, Hess ritornò su questo punto. Dopo il mio arresto mi fu ripetutamente detto che io avrei potuto rifiutare quest'ordine di attrezzare Auschwitz come luogo di sterminio, addirittura che avrei potuto cercare di eliminare Himmler. Io non credo che fra le migliaia di ufficiali dell'SS ce ne sia stato anche uno solo che abbia potuto farsi venire un simile pensiero. Una cosa del genere era semplicemente impossibile. È vero che molti Führer dell'SS hanno brontolato e imprecato contro alcuni ordini particolarmente pesanti, poi però li hanno eseguiti tutti. Era la scuola dell'SS, era profondamente insita dentro di noi e i nostri capi sapevano quello che potevano pretendere dalle SS. Perfino nel carcere la consapevolezza di appartenere a un'elite non era ancora svanita. Es proseguì: ma chi vede dal di fuori non può capire che non ci fu neppure un Führer dell'SS che si rifiutasse di eseguire un ordine o che si allontanasse dall'organizzazione a causa di qualche ordine particolarmente crudele e duro. Quello che ordinava il Führer, ovvero chi lo rappresentava per noi più da vicino, e cioè il comando dell'SS, era sempre giusto. Hess sottolineò la parola sempre. Davanti al tribunale militare inglese di Lüneburg, il comandante di Birkenau, Josef Kramer, disse: Himmler era il mio più alto superiore e ogni comando che veniva da lui doveva ovviamente essere eseguito. Un altro punto di vista semplicemente non esisteva e non eseguire un ordine militare era cosa assolutamente fuori discussione. Durante la prigionia in Israele, Adolf Eichmann affermò che solo una cosa gli avrebbe pesato sulla coscienza: non adempiere agli ordini che gli erano stati dati. Davanti al tribunale egli indicò la sua colpa nell'obbedienza, ma aggiunse anche che l'obbedienza veniva apprezzata come virtù. come es anch'egli manifestò il dubbio che i suoi giudici potessero capirlo. L'ingegner Klaus Dilewski, quando il giudice gli domandò perché non si fosse rifiutato di eseguire ad Auschwitz ordini criminali, rispose che questa sarebbe stata una reazione estranea al carattere del popolo tedesco. C'è da rilevare che né Hess né gli altri, quando cercarono di fornire a posteriori queste spiegazioni, addussero il motivo che avevano eseguito degli ordini omicidi per la paura di essere puniti. Una simile giustificazione sembrava a loro evidentemente troppo umiliante e inoltre troppo poco attendibile. Il primo dirigente della Gestapo di Katowice, l'Obersturmbannführer dell'SS, Emanuel Schäfer, attesta comunque quel che avveniva degli appartenenti all'SS, che dichiaravano di non sentirsi all'altezza di certi compiti dal punto di vista nervoso e morale. Queste persone furono trasferite nel loro stesso interesse e se furono assegnate a compiti meno gravosi sotto l'aspetto nervoso e morale, benché io al momento non possa citare nessun caso concreto, so che sono stati operati trasferimenti di questo genere. Mi sembra insensato che oggi si affermi che queste persone erano state minacciate di fucilazione. Per la verità, questi uomini si esponevano al pericolo di essere considerati dei molluschi. È anche possibile che queste persone avanzassero nella carriera più lentamente, ma anche questo non si può dirlo con sicurezza. Pagina 301.